Bianca.
No, io posso aggiungere pochissimo, perché l'ora si fa tarda. Uno spunto dal centro, che invitava a considerare di più cosa c'è.
No, è là, controllo tutto, non
cosa c'è dentro la fabbrica, cioè chi è la gente, come vive la gente in fabbrica. Ecco, mi sembra che questo sia un discorso che si è aperto molto negli anni 50, a seguito di un periodo di grande cambiamento che in Italia come in altri paesi ha stravolto un po' i vecchi connotati della classe operaia di mestiere, di tradizioni, eccetera, ha portato la nuova classe operaia appunto immigrata, non abituata al lavoro industriale, ma anche alla vita urbana, eccetera. E questo è un processo che, vuol dire, va fatto di continuo, di generazione in generazione. Ci sono però dei passaggi che sono più difficili di altri. Allora, mentre la classe operaia dei nuovi operai comuni in fabbrica degli anni 60, immigrati, proprio immigrati, che venivano immaginati tutti maschi, invece c'erano anche quelli, in fondo era abbastanza facile visitarli, perché c'era una compattezza, la fabbrica, la classe operaia, con alcuni connotati cambiati, ma pur sempre lì, tangibile, certe unità di caratteristiche di lavoro tangibili. Adesso il mondo del lavoro è molto più frammentato, diventa molto più complicato. Chi è questo soggetto operaio di oggi? Allora, tu dicevi, ma no, Luca c'era questo, è possibile parlare e definire gli operai sulla base della proprietà del proprio lavoro, che è un interrogativo storico, infatti un interrogativo che era stato molto attuale ancora a cavallo del secolo tra l'Ottocento e il Novecento, il dibattito sugli impiegati, per esempio, no? Quando si cominciava a dire, ma gli impiegati è vero sono lavoratori salariati anche loro, ma sono molto diversi dagli operai, e la gente si è divisa in diverse scuole. C'era un dibattito tedesco ancora negli anni 30 importante, e c'era chi diceva è sufficiente la condizione di salariato per individuare l'operaio, in termini strettamente marziani, sono persone che vendono la propria forza lavoro, ma se andiamo a vedere altre dimensioni un po' più complesse, che non sia semplicemente il percepire il salario, le differenze di potere, autorità, controllo, prospettive di carriera, eccetera, sono molto diverse all'interno dell'ampio variegato ceto di non manuali, no? Adesso figuriamoci che non c'è neanche più la fabbrica, adesso che tutto è disperso variamente in territorio, adesso che i destini delle persone sono segnati non tanto dal fatto di essere a un certo punto salariato, ma dalla capacità di prendere, avere, tanto da cominciare, sviluppare delle risorse e costituirci delle strategie di vita, per cui poi si vede che a fronte di apparenti somiglianze, gente che ha le stesse credenziali educative, che viene assunta, ormai un po' di istruzione medio alta c'erano tutti, eccetera, poi le differenze sono enormi e si ricreano delle differenze di ceto che una volta non erano così vicini, c'erano delle macchie compatte di grossi ceti o classi, come le vogliamo chiamare, che si capivano, come dire, con una mappatura molto facile. Oggi però è diventato molto difficile, persino nel call center, mi è capitato di seguire un dottorando che faceva ricerca sui call center. Poi, 20 anni fa abbiamo cominciato a parlare di call center e sembrava fossero un tipo di lavoro, magari atipico, eccetera. E poi invece ce ne sono 150 di tipi di call center, cioè i call center veramente dequalificato, veramente d'alta rotazione, a cui arriva manodopera sprovveduta di capacità, e poi invece ci sono i call center integrati ai servizi, che svolgono mansioni superiori, che sono una cosa molto più professionalizzante, che hanno poi delle relazioni industriali, per dire, diverse, e anche un'antropologia diversa. Quindi è diventato più difficile oggi decifrare questa, chiamiamola così, classe operaia, o individuare qualcosa che corrisponde alla classe operaia in centri diversi. E non è un caso, per dire, che citavo del mio collega sociologo sui nuovi centri popolari, cosa è successo della classe operaia, chi ha preso il posto della classe operaia. Mica facile da dire, perché andiamo in una zona in cui questi cosiddetti centri, nuovi centri medi popolari, che è difficilissimo da riconoscere, da tratteggiare. Abbiamo gli estremi, per fortuna, non so, per semplificare la nostra mente e per disgrazia magari anche loro, abbiamo gli ultimi, ci sono i nuovi paria, questi li distinguiamo abbastanza facilmente, in genere sono lavoratori etnici, per lo più. Anche loro non sono tutti uguali, perché ci sono diseguaglianze interne anche tra di loro. Quindi questi qui mi sembrano domande importanti, ecco. E su come vedeva la gente nella fabbrica, a me sembra ci sia stato dell'interesse, ma non abbastanza, e questo sono d'accordo con Bercelli. L'Italia in particolare è un paese in cui, anche se c'è molta cultura di sinistra che c'è sempre stata, che ha dovuto guardare alla classe operaia, interessarsene, eccetera, tale cultura è stata sviluppata soprattutto dai filosofi. Mentre prendiamo un paese come l'Inghilterra, come è un modello, in Inghilterra c'è sempre stata molta storia sociale della classe operaia, si ricostruiva la vita quotidiana delle famiglie operaie, come consumavano, cosa leggevano o non leggevano, che differenze c'erano nei loro rapporti sociali quotidiani rispetto ad altri ceti sociali. Ma una tradizione lunga, per citare lo storico più noto, Hobsbawm, per esempio, anche come storico, e poi antropologi, poi sociologi, eccetera. E in Italia si è fatta molto poco, perché noi, gli storici di sinistra in Italia, si sono occupati di argomenti strettamente economici, come è cambiato il prezzo del grano nel 300. Ma questo però non ne importava neanche, con l'eccezione del buon Stefano Merri, nostro amico, quando era vivo, e sono pochi i nomi di coloro che hanno fatto la storia dei nascosti della storia, anche prima di scoprire, poi non parliamo delle donne, perché lì poi non se ne è proprio parlato. E uno dei libri più famosi in Inghilterra sulle donne lavoratrici si chiama Hidden from History, nascoste dalla storia. C'è voluto un lavoro di storici che hanno tirate fuori, perché non ne parlava nessuno. La storia è la storia, prima soltanto di regnanti e centro politico, poi di classi popolari, ma escluse le donne. E poi a poco hanno cominciato a metterci dentro, hanno visto che cambiava tutto, guardando anche dal punto di vista femminile, le periodizzazioni sociali, le scansioni delle lotte, erano molto diverse. Quindi questo mi sembra una domanda interessante. E però io mi fermerei qui, dati i tempi in cui... Ah, no, c'era una cosa che mi interessava, che chiedeva: l'operaismo è una visione senza soluzione, è perdente, è sempre un problema. C'è il problema della negoziazione, la soluzione può essere o una rivoluzione, è stata, non, magari non sono piaciute tanto le rivoluzioni che ci sono state, comunque, allora c'è una rivoluzione. Ma c'è anche la negoziazione, cioè ci sono gruppi di interesse che in vari modi negoziano le loro posizioni. Poi nella negoziazione, che è interessante, anche ci sono delle negoziazioni facili e delle negoziazioni difficili. È facile negoziare sui salari, non sempre, perciò non credo più. Delle volte è più difficile negoziare su altre cose. Ci sono dei momenti in cui, per esempio, ricordavamo prima la salute non si vende, è stato uno slogan a un certo punto, è un bene non negoziabile, c'è intransigenza, oppure c'è intransigenza nel rivendicare dei diritti, altre volte invece c'è mercanteggiamento e negoziazione.
Abbiamo visto quel film sui cantieri, e si negozia come? Cioè l'altra sera abbiamo visto quel film, la mamma di Daniele Segre morire di lavoro, e mostra com'è difficile.